Buongiorno a tutti, il Signore vi benedica in questo bellissimo giorno. Come state tutti? Ciao Dora.
Ciao, Dio vi benedica fratelli e sorelle.
Fratello Giuseppe, Dio ti benedica.
Dio ti benedica anche a te, Dio ci benedica, e specialmente i fratelli che ci ascoltano.
Amen.
Gloria al Signore che alcuni stanno attraversando momenti difficili, ma il Signore è qui. Il Signore ha la mano sul cuore di ogni fratello che adesso è sintonizzato.
Amen.
Gloria a Dio.
Amen. Stiamo
un
pregando
bacio
per
da parte di Gesù ai fratelli che sono a cuore pieno per Lui.
Amen.
Gloria a Dio.
Amen. Grazie Signore. E per tutti quelli che stanno attraversando questi momenti difficili, stiamo pregando questi giorni, chiedendo al Signore soluzioni e consigli come fare. Ma siete nei nostri cuori. Siete nei nostri cuori. Vi vogliamo bene.
Amen. Sentire una scrittura? E dopo
sì,
vai col
sì,
tema.
Sì.
Questo per i fratelli che stanno attraversando momenti difficili. Gloria a Dio. Noi abbiamo, secondo Corinzi 4:7, lo leggo io?
Sì.
Abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio, non a noi. Più deboli siamo, fratelli, secondo Corinzi 12, dice, più forte è Gesù. Verso 8. Siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, atterrati, ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesta nel nostro corpo.
Amen.
Infatti, noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amore di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Quindi, dobbiamo morire in continuazione affinché possiamo continuare a essere sorgenti di vita, perché è solo morendo che possiamo dare l'amore di Gesù, la salvezza di Gesù. E il diavolo ci combatte di dentro, di fuori, di attorno,
sì. Cioè
i suoi diavoletti, che il loro scopo principale è distruggerci, distruggere ogni uomo di Dio che opera per il Signore. Però chi vincerà alla fine? La vittoria mostrerà chi sono i figli di Dio e i figli del diavolo. I figli del diavolo perderanno, stanno già perdendo. I figli di Dio vincono.
Amen, amen.
Tema.
Amen. Atti 2, da 42 fino a 47. Ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ognuno era preso da timore, e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. E ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. 1 Corinzi 16, 19. Aquila e Prisca, con la chiesa che è in casa loro, vi salutano molto nel Signore. Grazie, Signore. E questo è il tema di oggi. E voglio cominciare con due testimonianze, che sono anche domande, chiedono anche consigli. Sono dei fratelli che sono attivi, stanno evangelizzando. E il primo messaggio da parte di Luciana e sua famiglia. È una famiglia speciale questa. Sono tutti credenti, da tanti anni che si sono stancati delle religioni, i tradizionalismi delle chiese, e stanno facendo una chiesa in casa da tanto tempo.
Sì, pregavo per loro e Gesù mi ha dato una parola su Luciana e mi ha detto che gli ha già dato l'unzione di pastoressa.
Amen.
Quindi mi felicito, Luciana.
Amen, amen.
Gloria a Dio. Vai avanti così che vai bene.
Carissimi fratelli,
altro peso non ti metto, dice il Signore,
wow.
Solo quello che hai continua,
amen.
Essere fedele. Ecco, io ho posto sopra di te una corona, dice il Signore, che non finirà mai. Ti ho provata, sei stata fedele e ho messo su di te un'unzione che non toglierò mai.
Grazie, Signore.
E c'è una corona sospesa sulla tua testa, una bellissima corona, e tu brillerai in cielo come un angelo bellissimo. Dio ti benedica, Luciana.
Amen.
Da parte di Gesù.
E Luciana ci ha scritto: carissimi fratelli, il Signore già mi ha risposto oggi attraverso di voi. Stavo aspettando conferma per incominciare a fare degli incontri nella nostra casa. Avevo nel cuore un progetto, ma volevo avere la certezza che ciò è da Dio. E oggi è arrivata la conferma. Avevo nel cuore un progetto per avvicinare le pecorelle, quello di mettere a disposizione la nostra casa.
Dio lo benedica, sua sorella, vedi? Comunque, Luciana, voglio dirti una parola di prudenza, a te e anche agli altri fratelli che stanno iniziando gruppi in casa. Attenzione, che date l'indirizzo, attenti ai casi problematici, Galati 2:4, attenzione, che oggi forse parleremo di quello, e l'arma preferita del diavolo sono i falsi fratelli, che si presentano con un bel viso, alleluia, alleluia, bla bla, Dio qui e Dio là, e poi portano spirito del diavolo, capisci? Il
sì.
Problema, cioè, ci è voluto un Giuda per scoprire dove Gesù si nascondeva, capito? Anche
sì.
Noi viviamo una vita molto ritirata, molto privata, perché il diavolo manda sempre i diavoletti a cercarci in tutti i modi. E anche Gesù doveva nascondersi, perché Gesù è stato diciamo scoperto dove si nascondeva tramite un Giuda, ci è voluto un Giuda, e i farisei poi erano quelli che l'hanno fatto crocifiggere. Quindi attenzione ai cosiddetti amici cristiani, tutti sorrisi, pacche sulle spalle, alleluia, bla bla, gloria qui, gloria là, Dio qui, Dio là. Attenzione, che così che il diavolo si avvicina. Io preferisco uno che meno poche chiacchiere ma molti fatti. Cioè Gesù ha detto: guardate i frutti, non alle chiacchiere ingannevoli. Sai, la Bibbia, Gesù, qua, bla bla, e poi è un momento buono e è un momento peggiore, buono per loro, e ti accoltellano alle spalle. Noi ne sappiamo qualcosa, no?
Sì.
Gloria a Dio, per questo che devo vivere un po' privato, perché se no non vivessimo così privato, e non potremmo fare il nostro ministero. E c'è gente che ci scrive offesissima: perché non mi mandate la vostra foto? E così almeno il diavolo la usa per i suoi scopi. No, caro, tu puoi abbaiare alla luna quanto ti pare, non ci interessa la gloria. Amen.
Amen.
Gloria a Dio, altro che Facebook, questo sono io di profilo, di fronte, come sono bello, guarda, eccomi qui. Non mi interessa affatto, non conosciamo neanche la faccia di Gesù, figurati se è importante la mia. Andiamo, Angela.
Ok, continuo messaggio da parte di Luciana. Qui le persone sono molto chiuse, diffidenti, paurose di dover cambiare la loro religione. C'era bisogno di pensare a delle esche che potessero funzionare.
Sì, non andate in giro a dare idea che andate in giro a cambiare religioni, ok? Cioè, è inutile farli uscire dalla religione conciata male per far entrare in religione peggiore, dalla padella alla brace. Prima cosa gli dite: il Signore non gli interessa che religione sei. Puoi essere musulmano, puoi essere indù, puoi essere ateo, non devi ribattezzarti, non devi fare niente, devi solo, una cosa semplice, semplice, Dio ha mandato la sua salvezza, Gesù Cristo, tutto lì. Ah, ma devo diventare pentecostale o cattolico? No, assolutamente. Se lo desideri, certo, diventalo pure, ma io non te lo dico però, questo è tra te e Dio. Io invito la gente a unirsi alla Chiesa di Cristo, al corpo di Cristo, all'amore di Cristo, alla volontà di Dio, al Vangelo. Poi Dio ti mostrerà quale sarà la tua chiesetta, forse un gruppetto in casa. Amen?
Amen. Lo scorso anno ho chiuso la mia attività di agriturismo e questo mi permette di dedicare il tempo per Gesù. Mi dispiaceva però non poter usare quello che avevo imparato nel mio lavoro e che riguarda la trasformazione di prodotti agricoli, la conservazione e altro.
Ma io pensavo che i fratelli che venissero qui, è una buona idea aprire un agroturismo. I fratelli che si hanno mostrato di venire qua.
Una idea bella, sì.
E certo, così li vado a visitare anche più spesso del solito. For more reason than one.
Per molti motivi.
Per motivi più di uno, cioè anche per controllare la cucina, no? Cioè, sai, un fratello che viene qua apre un agroturismo, garantito andremo a fare riunione a casa sua.
Wow! Sì, sì, lo so che tu sì. Tanto tempo fa parlavi che vorresti aprire tu un agroturismo, invitare i fratelli,
sì,
riceverli.
E mi informavo, come fare, come non fare. Siccome non possiamo avere riunioni qui dove dormiamo, in un posto un po' non è adatto a fare riunioni, siamo obbligati a farli in centro, nella città, di qua e di là, capito?
Sì, sì, sì.
E anche perché, insomma, tanti motivi, no? E quindi un fratello, fratelli che vengono qui, aprono un ristorantino, una pensioncina, un agroturismo, contattaci di me, io sono con voi, perché è un posto ideale, capito? Un fratello che apre una pensioncina è un posto ideale per andare lì a riunirsi, a studiare la Bibbia, magari posso, e anche trasmettere, portarsi alla nostra, abbiamo una valigetta radio, abbiamo, sai come le spie inglesi che andavano in Germania ai tempi di Hitler, si portarono la valigetta con la radio trasmittente. Trasmettevano, mi pare, 15 minuti, poi si spostavano, perché Hitler aveva queste macchine, no? Queste automobili con le antenne, no? Che in continuazione pattugliavano le strade per vedere chi, da dove la trasmissione provenivano, e ci voleva, non so se 10 minuti o 15 minuti, non mi ricordo, per localizzare dove era il posto. Non è come adesso che ogni due minuti il satellite localizza il tuo smartphone, ho capito? Gloria a Dio.
Amen. Continuo? Mm-hmm. E così ho pensato di dedicare un giorno alla settimana per trasmettere questo lavoro e poi leggere la Bibbia, facendo assieme delle cose materiali, aiutare le persone ad aprirsi. E proprio oggi, mentre vi stavo ascoltando, mi è venuta a trovare un'amica alla quale ho parlato del progetto e subito ha accettato di venire. E mi ha anche confermato che questa è la volontà di Dio, perché senza che io gli dicessi il giorno, lei mi ha detto: sarebbe bello fare questo tutti i giovedì.
Beh, vedi, quando sei guidata dal Signore, il Signore fa tutto, no? Dio ti benedica, amata sorella, sei un buon esempio di come Dio opera. Se noi obbediamo e lo seguiamo nella via, cioè che Lui ha scelto per noi, il Signore sempre anche provvede, ci benedice e ci prospera. Quindi si tratta di entrare nella via della benedizione e poi la corrente del suo ruscello, la sua acqua di vita, il suo Spirito Santo ti trasporta. E quindi è come se tu viaggiassi su una nuvola lodando il Signore, mentre sotto ci sono quei religiosi che corrono, che si affannano, sbuffano e sudano e sono pieni di problemi, non hanno soldi, maledizioni finanziarie, malattie, la Chiesa in divisione, eccetera, eccetera. E il pastore che prega, il piccolo Dio sul pulpito. Grazie al Signore per le vere chiese, i veri pastori. Amen.
Amen. La scorsa settimana con la mia famiglia ed un'altra sorella avevamo pregato per dedicare la nostra casa a questo.
Alleluia, gloria a Dio. Fratelli, non voglio sentire uno di voi che non lo fa. Ok, trovatevi un'altra chiesa altrimenti. Questa chiesa qua, chiunque c'ha una casa la deve dedicare a Dio, al Signore,
amen, amen, amen.
A Gesù, alle pecore. Se la moglie non vuole, il marito non vuole, riunitevi a casa delle pecorelle.
Sì.
Va bene?
Amen.
Ma innanzitutto dedicare il cuore, la mente, l'anima, lo spirito, offrirci come sacrificio vivente ogni giorno. Poi non possiamo dedicare la nostra vita a Gesù, il nostro cuore a Gesù e non la casa. È come dire: Gesù, ti do tutto tranne i soldi, la macchina, la casa, il mio tempo. Ah sì, va bene, mi scalderò una panchina la domenica. Amen?
Amen.
Trovarsi una chiesa vera, magari in casa, un gruppo in casa, ok?
Amen.
E noi siamo disponibili, siamo una chiesa, crediamo vera, siamo qua, gloria a Dio. Andiamo.
E abbiamo pregato che il Signore ci indicasse un giorno, e nel mio cuore ho sentito oggi. E quel giorno era giovedì. Ringrazio il Signore per avermi incoraggiato attraverso di voi. Grazie per tutti voi. Che il Signore vi benedica grandemente il lavoro che state facendo. Luciana. E stiamo anche pregando perché il Signore ci faccia capire se dobbiamo venire dalle vostre parti. Ma credo che non sia ancora il momento, perché prima abbiamo delle anime da salvare qui, nel posto dove viviamo.
Amen. Assicuratevi di non andare in nessun posto, che sia Sud America, che sia Sud Africa o Sud, Polo Sud o Polo Nord. Non andate in nessun posto se il Signore non vi mostra. Per questo che quando ci scrive fratello Giuseppe, prega Gesù che ti dice dove devo andare, risponde sempre la stessa domanda. Gli risponde sempre lo stesso. Come gli dico, Dora?
Chiedi al Signore.
Chiedi al Signore, amen. Non come quella povera sorella che quella profetessa gli ha detto vai a aprire un bar, hanno fatto 200.000 euro di debito e dopo gli ha detto colpa vostra che... Ma insomma, è incredibile, eh? Cioè, gloria a Dio.
Amen.
Allora, guarda, praticamente volevo dire anche questo. Se il Signore vi mostra di spostarvi comunque, qualunque sia il posto, ricordatevi che le anime da salvare le troverete dovunque, ok? Non è che dovete rimanere nel posto sbagliato perché ci sono anime, ok? E solamente che adesso, sai, è tempo di cercare rifugio, per non essere colti impreparati, che sta arrivando il marchio della bestia. Dovete chiedere a Dio qual è il posto che ha preparato per voi per passare, attraversare e poter vincere la tribolazione, il marchio della bestia che vengono. Va bene, quindi dovete, come fare Gesù, andare di villaggio in villaggio, di città in città, di luogo in luogo, e non è che arrivi, questo spirito di andare in un posto e fare una chiesa è sbagliato. Gesù andava dappertutto. Perché devi dire, devi predicare 10.000 sermoni alla stessa gente se tu addormentate nella panchina e non invece dare una parola a 10.000? Cioè non 10.000 parole, 10.000 sermoni a uno, ma un messaggio a 10.000, capito? E così faceva il Signore. E poi insegnare alla gente a formare gruppi in casa loro, uscire da questa mentalità, io devo essere pastore, devo avere un gruppo, devo avere un'associazione, una grande posta, no, tu il vero pastore è innanzitutto un evangelista, perché Gesù era un evangelista, gli apostoli erano evangelisti, non c'era nessun pastore nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, che non era innanzitutto un evangelista. Ok, quindi ovunque vai, seminare, va bene? Quando hanno tagliato la testa a Paolo, sono andato a Roma dove gli hanno tagliato la testa, si chiama Le Tre Fontanelle. Dicono che quando la testa, la storia della Chiesa dice quando la testa di Paolo è cascata dopo il colpo d'accetta del boia, la testa di Paolo è rimbalzata 3 volte.
Sì.
E ogni volta che è rimbalzato si racconta che è sorta una sorgente.
Uh-huh.
E quindi nel momento che la testa è rimbalzata 3 volte sono sorte 3 fontanelle e hanno costruito una chiesa e sopra le fontanelle e quindi hanno nascosto tutto adesso e hanno messo una grande grata di ferro che non si vede. Io dicevo ma dove sta acqua? Niente, c'è una grata di ferro, la cassetta delle offerte, le statuine, l'incenso, cioè praticamente stregoneria religiosa. E dove sta acqua? E lì sotto è troppo sacca per guardarla. Hai capito là il diavolo, mette la luce sotto il moccio. Comunque la storia dice che dove è caduta la testa di Paolo e sono sorte 3 fontanelle di acqua. Quindi ogni posto che mettiamo il nostro piede spirituale, deve sorgere una chiesa, un'anima deve salvarsi, qualcuno deve avere almeno sentire nominato il nome di Gesù. Non è sufficiente sorridere. Quello basta vedere la televisione, pubblicità, Colgate, c'è la ragazza che sorride. No, dobbiamo menzionare il nome di Gesù, e sto parlando di Gesù Cristo. Non è sufficiente sorridere, ok? Va bene, i New Age sorridono, ero in India, gli Hindu sorridono, loro il centro dell'induismo è l'amore, però senza Gesù vanno lo stesso all'inferno, va bene?
Sì.
Attenzione al nome di Gesù, non vi vergognate del nome di Gesù, benedetti voi quando vi criticano, vi perseguitano per il nome di Gesù, guai a noi se non menzioniamo il nome di Gesù.
Amen.
Che scusa abbiamo per vivere se non diamo Gesù alla gente? Andiamo avanti, Angela.
Amen. Vuole leggere
abbiamo finito con Luciana? La cosa principale. Cosa dice lei? Che sta pregando, che il Signore gli faccia capire. Cos'è che dice? Stiamo pregando?
No, le ha detto che attraverso il messaggio che ha ascoltato alla radio ha capito che deve andare avanti e fare la chiesa in casa con diverse persone.
Sì, poi dice stiamo pregando?
Stiamo pregando se è la volontà del Signore di venire dalle vostre parti, però non adesso perché ancora dobbiamo evangelizzare qui.
Ok, quindi, guarda, allora, fratelli, dovete chiedere a Dio qual è il vostro posto che ho preparato, quindi Dio ha preparato un posto per voi, quindi se ha preparato il posto in un posto, non è nell'altro posto. Gli ha detto a Elia, vai dove c'è la sorgente di Cereth, in Primo Re capitolo 18, e lì ho comandato i corvi che ti portano del cibo. E poi gli ha detto, ho preparato un posto a Sidone, ho comandato a una vedova che si prenda cura di te. Quindi se Elia sarebbe andata nel posto più perfetto, più meraviglioso, più sicuro del mondo, Dio non l'avrebbe protetto. Dio ha preparato un posto specifico. E se era là non era qua, e se è qua non è là, devi scoprire qual è il tuo posto, mettiti in ginocchio e stai sicuro che Dio te lo dirà. Dice, ma il mio cervello non è intelligente, no, sta tranquillo, il cervello non è intelligente, ma Dio è intelligente, non è il tuo cervello che deve capire, devi metterti in ginocchio ogni giorno, almeno in ginocchio nel cuore, finché Dio ti mostra. E io non credo a questa storia, devo stare qui perché ci sono anime da salvare, no, penso che è sbagliato. E io credo invece che devi chiedere al Signore se devi rimanere lì, perché le anime da salvare
sono dappertutto.
Sono dappertutto. E qui dove siamo ce ne sono milioni, e anche dove non siamo ce ne sono milioni.
Sì,
va bene,
sì.
Quindi il Signore vi deve mostrare qual è il posto che ha preparato per voi, e avrete bisogno di un certo spazio di tempo per potervi spostare nel luogo che vi mostra. Per questo dovete prepararvi con molto anticipo.
Sì, è vero.
Perché non è mica facile vendere questo e vendere quello. Noi ci abbiamo messo 2 anni, dal 2009 al 2011, per spostarci.
E non possedevamo niente.
Sì, ci abbiamo messo un sacco di mesi. Dovevamo assolutamente vendere, avevamo un pulmino.
Un pulmino avevamo, sì. Un
pulmino Volkswagen che quanto valeva? 9.000 euro, mi pare.
9.000 euro, sì.
Ecco, dovevamo assolutamente venderlo, perché quando il Signore ci ha detto di spostarci, avevamo in tasca 2.000 euro, 3.000, come facciamo? Bastano anche per i biglietti dell'aereo. Però avendo trovato la volontà di Dio, finalmente abbiamo spinto la direzione giusta, e allora ecco siamo entrati nel canale, nella strada, nel cammino della benedizione di Dio, e tutto è fluito perfettamente, perfettamente. Le cose andavano velocissimamente. E quindi, certo, ce la siamo presa comoda perché erano altri tempi. Adesso c'è il crollo monetario, forse quest'anno, e massimo l'anno prossimo, all'inizio, attenzione, perché l'anno prossimo mi aspetto il patto dei 7 anni. Quindi voi fratelli, tutti voi siete in ritardo. Tutti quelli che, se il Signore vi ha liberato di rimanere lì e combattere contro il marchio della bestia, di dove siete, stateci lì. Andate contro l'Eurogen Force, contro Equitalia, la gente delle tasse, state lì e se il Signore vi mostra. Se invece non vi ha mostrato questo, a me non me l'ha mostrato di sicuro, e allora vi siete in ritardo. Quelli quali devono partire, devono farlo subito. E quando comincerà il marchio della bestia, eccetera, si vedranno questi criticoni che non credono al rapimento dopo la tribolazione, che non credono che siamo vicini all'anticristo. Guarda, è questione di secondo me pochi mesi, e tutti questi falsi profeti saranno smascherati per i falsi profeti del diavolo che sono, perché ci combattono. Io, siamo qua a insegnare che non c'è rapimento prima della tribolazione, che sta arrivando l'anticristo. Io dico no, non è vero, come facciamo a sapere? Gesù può tornare fra 500 anni, ma lo vedremo presto. Guarda, io sono convinto al 99% che l'anno prossimo sono i 7 anni. Infatti l'anno prossimo, 2016, se non iniziano a costruire il Tempio, dirò ok, c'è almeno da aspettare altri 7 anni, non sto profetizzando l'anno prossimo, ok? Ma sto dicendo l'anno prossimo, se iniziano a costruire il Tempio, allora ho ragione a dire che Gesù torna nel 2023, perché quando costruiscono il Tempio puoi contare 2520 giorni e Daniele 8, 13, 14.
Vai, allora, il fatto che 2016 viene l'Anticristo è la tua opinione? Hai detto che non è una profezia.
Non è una profezia, no, è quello che io credo.
Un'opinione tua?
È un'opinione, Dio non me l'ha dato in profezia, no, è un'opinione mia.
Ok, ho capito.
Capisci?
Sì, sì.
Quindi però una cosa è sicura, l'anno prossimo, quando se cominciano a costruire il Tempio, puoi cominciare a contare 2520 giorni fino al rapimento, 1260 fino alla tribolazione, va bene?
Sì.
Quindi, fratelli, prepararsi in ogni caso, anche se ci sbagliamo, andate fuori da questo inferno che è diventata l'Europa. Cioè, mica c'è bisogno dell'Anticristo per uscire dall'Europa. L'Europa è già piena di anticristi.
Sì, sì, sì.
Io penso che il dilemma del diavolo non sa chi scegliere. Ci sono così tanti potenziali che, capisci, così tanti che possono essere gli anticristi, cominciando con Matteo Renzi. Andiamo?
Sì. Prossimo messaggio, sempre sul tema della chiesa in casa, da parte di Pasquale. Amatissimo fratello Giuseppe e tutta la chiesa, sono Pasquale di Napoli e volevo farti sapere che ogni lunedì ci riuniamo in una casetta dove le dolci sorelle mi invitano per parlare di Gesù e del tempo della fine, ascoltando il tuo programma e divorando le sacre scritture. Le sorelle si chiamano Sara, Antonella, Nunzia, Patrizia, Silvana e Morena.
Quindi c'hai un graffolo di pecorelle che Gesù ti ha dato. Bravo, vai avanti.
E loro ci hanno scritto e sono molto simpatiche. Vi vogliamo bene, sorelle.
Mandiamogli un bel saluto.
Un forte abbraccio.
Da parte di tutti di qui di Radio Blast. Amen, amen.
Poi Pasquale dice, nell'ultima riunione si sono aggiunti altre tre pecorelle e sento nel cuore che amano Dio con amore vero. Amato fratello mio.
Quindi vedi, siccome noi siamo una chiesa di evangelizzazione, siamo obbligati sempre a moltiplicarsi. Capisci? Adesso noi ci ha chiamato in una situazione qui che dobbiamo, una volta ci moltiplicavamo molto, molto più velocemente, noi il nostro gruppo diretto, ma adesso invece Gesù ci ha chiamato a insegnare agli altri come moltiplicarsi e fare il loro gruppo in casa. Questo fratello è un esempio. Il Signore gli ha dato 6 qui, altri 3 sono 9, lui 10, già c'è una chiesetta, però se questi 10 che sono lì, se loro ascoltano gli insegnamenti e seguono bene il corso biblico che abbiamo dato loro e quindi non si addormentano a crescere funghi sulle panchine, da 10 diventeranno subito 20, quindi molto presto saranno 40.
Amen.
Ed ecco che non saranno più, non ce la fanno più stare in una casa, e allora dovrei dare il messaggio che vi abbiamo insegnato di ognuno deve aprire un gruppo a casa sua, va bene? Quindi secondo Timoteo 2:2, va bene fratelli tutti? Quindi qualunque membro che viene da voi insegnargli a parlare dell'amore di Gesù a tutti, non servono requisiti, diplomi, battesimi dall'acqua, solo quello dello Spirito, amen?
Amen. Amato fratello mio, puoi pregare per loro e per me, poiché ti ascoltano tutti i giorni. Poi alla riunione mi fanno tante domande e ne rispondo quasi a tutte, ma non sono bravo come te, ma metto il massimo di me stesso e poi lascio che mi guida lo Spirito Santo. Ti prego di rispondermi se puoi darmi qualche consiglio. Le sorelle vogliono farti delle domande nuove, io cerco di pascerle come meglio posso. E se tu mi aiuti, loro crescono e io cercherò altre pecorelle. Grazie di tutto e siete nel mio cuore. Possa il nostro Signore Gesù benedire tutti voi e il vostro ministero. Siete super. Shalom.
Shalom aleikum. Bene. D'accordo. Beh, guarda, aiutarti diciamo, è quello che è il mio lavoro, cioè sono qui apposta. Dio ti benedica Pasqualino. Certamente che ti aiuto, cercherò, guardi, anzi il Signore mi ha messo in cuore di parlare in Skype direttamente sia con voi che con altri fratelli che organizzano gruppi in casa.
E quello è bello, è ispirante. Mm-hmm. Allora, se ci sono dei gruppi riuniti per preghiera, per chiesa in casa, possono collegarsi con noi via Skype e saremo insieme.
Sì, quindi sì, così facciamo audio video, possiamo sentirci direttamente. E così possono farci le domande dal vivo, quindi tutti i fratelli che iniziate i gruppi in casa, faremo in modo di fare sicuramente il tempo per i gruppi in casa.
Oh, wow.
Va bene, perché appunto, vedi, ci sono queste sorelline che ci hanno domande da fare, mm-hmm. capisci? Allora possiamo rispondergli in diretta.
Amen.
Comunque, guarda, il corpo di Cristo è formato da 12 tribù dell'Israele spirituale. Sai, noi siamo suddivisi in 12 tribù, lo sai?
Mm-hmm.
Lo sapevi tu?
Lo sapevo dagli altri insegnamenti, sì. All'inizio non ho capito, ma come?
Sì, ci sono fratelli che, sai, sono un po' confusi su questo. E noi siamo divisi in 12 tribù.
Mm.
E tu adesso fammi la domanda.
Ma come? Noi non siamo giudei.
No, la domanda è dove è scritto.
Ah, dove è scritto?
Chiedi.
Ma lo so dove è scritto.
Ma no, avevi pazienza, no,
non io lo so dove è scritto.
Non è così che tu devi. Tu non preoccupati di cosa tu sai, che tu lo sappiamo che sei una ragazza intelligente. Tu devi fare le domande che i fratelli vogliono fare, vorrebbero fare,
ma non
possono fare perché tu non le fai.
Ok, ho capito.
Qui lo so che tu le sai, ma tu devi lo stesso chiedere, fai conto che sei ignorante.
Ah sì.
Hai capito?
Dimentica, no, perché vedi, sto partecipando a ogni
tuo programma.
Dimentica
il tuo alto livello di intelligenza, Angela.
Sì.
Ecco, dimenticato.
Cancellato tutto.
Brava. E adesso fai conto che sei ignorante. E chiedi cose che già sai, ma fai conto che non sai.
Okay.
Cioè devi interpretare domande alla gente che ascolta.
Okay.
Ricominciamo da capo?
Yeah.
Allora, vediamo. Allora, poi Dora, poi rewind.
Rewind.
Ok, torniamo indietro nel tempo. Eccoci qui, siamo un minuto fa.
Okay.
Allora, forse non tutti sanno che noi siamo 12 tribù spirituali. Angela?
Come siamo 12 tribù?
Ecco.
Dove è scritto?
Non è possibile.
Ecco, questa è una buona domanda spontanea. Brave sorelle, siete così spontanee. Cioè basta spiegare a mezz'oretta e capite subito. Allora, e dove è scritto? Allora, grazie per aver chiesto. Giacomo 1:1. Giacomo 1:1.
Giacomo.
Scusa, se tu sai già tutto, non chiedi niente, possiamo chiudere la radio e andare in vacanza.
Allora.
Se andiamo a visitare Nicky, che lui sta a Rimini, là, vicino a Rimini, e lui è lì, sei mai stata a Rimini, che c'è una spiaggia lì incredibile.
Sì, ma solo la spiaggia è incredibile, perché le persone lì sono dure ad evangelizzare.
È vero, sì. Ti ricordi quando siamo andati a evangelizzare là, c'erano quelli con il contatore Geiger che cercavano gli anellini d'oro, le collanine d'oro alle 5 del mattino, e dicevano, ma che fanno questi col contatore Geiger? Poi mi hanno spiegato, ho detto, sai, stanno cercando quelli che hanno perso le collanine d'oro, gli anellini d'oro,
mm-hmm.
e c'erano gente che andava in giro e si vede che li trovavano,
sì.
Li trovavano, li prendevano e sparivano,
certo.
Capirà? Queste Rimini, allora andiamo avanti.
Giacomo 1:1. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo. Salute.
Salute. Saluti.
Ciao.
Ciao, come stai? Allora, quindi molti fratelli, molti non sanno, fratelli che sono sul corso biblico l'avranno senz'altro imparato, ma molti cristiani del mondo che sono ancora qui all'età della preistoria spirituale, che ora credono che l'Israele sia quella di Tel Aviv, sia quella di Gerusalemme, che non è mica vero. In Apocalisse 11, quella è chiamato Sodoma e Egitto, l'Israele politica di oggi. Diventeranno Israele spirituale quando è Zaccaria capitolo 12, 14, lì si pentiranno e si uniranno al corpo di Cristo. Allora, l'Israele adesso, quanti Israeli ci sono veramente nello spirito? L'Israele vero di Dio, quanti ce ne sono? Solare, dovete rispondere, fate conto che siete una radio, fate conto che siete MC.
Ma non lo so.
Non lo so.
Non lo so.
Almeno nod your head, almeno dite sicuro. Ma volete rispondere alle domande almeno? Ma io quando giro dire che siamo una chiesa viva, basta, metti una canzone che io adesso vado a farmi un caffè. Vuoi mettere un canto?
No, continui il messaggio, voglio sentire la risposta.
Ma io ho due sorelle oggi, almeno una può rispondere alle domande.
Non lo so.
Allora, riproviamo?
Sì, okay. Chiedi di nuovo.
Forse prima del programma devo fare un po' di prove, no? Sai come fanno nei cinema? Che fanno le... Allora, ascolta. Molti cristiani al mondo non sanno che l'Israele politica non è la vera Israele,
sì.
Ma in Apocalisse 11 si chiama Sodoma e Egitto, dove Gesù fu crocifisso, va bene? Apocalisse 11, andate a studiarvelo. Quindi l'Israele di oggi non è la terra santa che dall'Italia partono con gli aerei a visitare, baciano le pietre, forse io ho baciato una pietra dove probabilmente Gesù ha messo un piede, io mi ho toccato con la mano dove probabilmente lui si è grattato la testa perché troppe capre in giro, io ecco qui c'è una tomba vuota dove forse Gesù è stato sepolto. Ma cosa gli interessa a Dio delle tombe vuote? Per quale motivo nessuno sa qual è la tomba di Gesù? Quale motivo nessuno sa la data che Gesù è nato? Che Dio non gli interessa fare idoli. Dio vuole che ci concentriamo sullo spirito di Cristo, non la data di nascita che nessuno la sa. Per me il 25 dicembre è un'ottima data simbolica, ok? A dispetto dei cristiani che sono a litigare, che non è il 25, stupidaggine, insomma, che se ci interessa, è una data simbolica, va benissimo. Allora, l'Israele vera chi è?
L'Israele dello Spirito.
E chi sono?
Io dai tuoi insegnamenti so che siamo noi cristiani.
Dalla Bibbia. E Romani 2 e Romani 9 dicono che l'Israele spirituale siamo noi.
E Apocalisse 11:8 dice che Israele di oggi è Sodoma e Egitto.
Brava, esatto. Va bene, quindi non perché dai miei insegnamenti, perché sennò adesso adesso i miei nemici mi saltano addosso. Questo qui che si crede di essere un grande profeta, io sono niente.
Ok, dalla Bibbia.
Brava. Oh, la Bibbia è la mia salvezza. Amen. Mi ha salvato una volta e continua a salvarmi dai criticoni. Allora, ci siamo. Quindi l'Israele spirituale è suddivisa in 12 tribù, perché è scritto in Giacomo 1:1. Chi scriveva Giacomo? I farisei? All'Israele carnale che li perseguitavano. Cari fratelli, ha detto.
Sì.
È scritto cristiano. E li chiama 12?
Tribù di Israele.
Tribù, ok. Apocalisse 7:4.
Apocalisse.
Così prendo fiato.
7:4. Quindi udì il numero di quelli che erano stati segnati. 144.000 segnati di tutte le tribù dei figli di Israele.
Ok, quindi 144.000 sono delle 12 tribù. Attenzione, 144.000 spirituali. Allora, questo qui, vabbè, ho fatto una parentesi, un po' di battute. Torniamo al punto?
Sì, sto pensando, qual è il punto?
Allora,
il punto con il Skype.
Il punto è che i fratelli stanno iniziando dei gruppi di in casa. E allora come chiamiamo questi gruppi? La Chiesa Pentecostale di qua, l'altro gruppo è Chiesa Battista, l'altro gruppo è Chiesa Cattolica. No, perché il corpo di Cristo è diviso in 12 tribù.
Okay.
Quindi casomai appartiene a una tribù, non appartieni alla Chiesa Protestante.
Questo li chiamiamo Giuda, Ruben, come li chiamiamo? Come li chiamiamo?
Niente, non lo so perché il cuore di Dio non ce l'ha rivelato a quale tribù apparteniamo, però
okay.
Il corpo di Cristo oggi è suddiviso in 12 tribù, lo vediamo, abbiamo letto 144.000, vengono 12 tribù spirituale, e vediamo che Giacomo scrive ai cristiani, dice alle 12 tribù,
sì.
Quindi siamo suddivisi in 12 tribù, sì. A quale tribù apparteniamo lo scopriremo,
non lo sappiamo,
lo scopriremo fra qualche paragrafo, quando Dio ce lo rivela, va bene?
Ok.
Quindi allora, perché insegno questo? Perché i fratelli stanno iniziando dei gruppi in casa e se magari qualcuno si chiede, io sono il gruppo di Filadelfia, io sono il gruppo Battista, no, tu non sei niente, tu sei nel corpo di Cristo, siamo tanti piccoli gruppi o come vuoi chiamare, però siamo le 12 tribù, Dio è suddiviso in 12 tribù il corpo di Cristo, mm-hmm. Va bene, andiamo avanti?
Sì.
Ok, allora. Dobbiamo trovare il nostro posto praticamente, va bene? Nel corpo di Gesù, dove Dio ci guida, cioè dobbiamo mettere tutto il cuore e tutto il nostro amore in Gesù e combattere per la nostra unità e non finire nella disastrosa divisione delle religioni, va bene? Okay. Solamente nella Chiesa Pentecostale sono divise in circa 30.000 denominazioni diverse e indipendenti, ma il corpo di Cristo non è così.
Amen.
Quindi il fatto che tutti stanno iniziando dei gruppi in casa, non vuol dire che dobbiamo cominciare a fare diverse denominazioni,
mm-hmm.
Capisci? Siamo il corpo di Cristo, siamo fratelli,
sì.
Adesso viene la tribolazione, non possiamo avere la chiesa di questo, la chiesa di quello, siamo un corpo, l'unica divisione che c'è sono le 12 tribù e non sappiamo neanche a quale tribù io appartengo, perché a Dio non gli interessa fare divisioni.
Mm-hmm.
Capisci? A quale tribù apparteneva Paolo? E Pietro? E Giovanni? Forse tribù diverse, ma non importa, lavoravano insieme.
Non importa.
Quindi anche se un fratello viene qua dove siamo noi e organizza un gruppo in casa, dobbiamo lavorare insieme, non uno contro l'altro come i protestanti cattolici. Questo è il punto che voglio arrivare.
Sì, sì,
va bene,
sì.
Dammi una scrittura, guarda, Giovanni 17, 21. Allora, Gesù la notte che fu arrestato diede questo messaggio. Ce l'hai Giovanni 17,
sì.
21?
Affinché siano tutti uno, come tuo Padre sei in me e io in te, siano anch'essi uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato.
Giovanni 15, 13. Quindi imparare a lavorare insieme. Capito? Quindi la mia visione è che ognuno di noi deve aprire la sua casa, ognuno deve aprire il suo cuore, va bene? E quindi preghiamo per 100, 200, 500, 1000 gruppi in casa, capisci? Non possiamo neanche chiamarle chiese, perché già questo diventa chiesa pentecostale, chiesa cattolica, chiesa, già quello distorge. Mm-hmm. Puoi chiamarle, però se li chiami chiese deve essere come le chiese che cooperavano, la chiesa di Filippesi cooperava con Paolo che era a Corinto. La chiesa degli Efesini cooperava con la chiesa dei Filippesi, una chiesa, ci siamo?
Amen.
Quindi la cosa più, non li chiamiamo gruppi in casa, così a scanso di equivoci protestanti e cattolici,
sì,
ci siamo?
Sì, sì, sì.
Io li chiamo gruppi in casa, così quando c'è bisogno di aiutarsi ci si aiuta, cioè se io a tribolazione trovo una caverna abbastanza grande, inviterò l'altra chiesa, l'altro gruppo a incontrarmi, vieni qua che questa caverna è più nascosta. Faccio un esempio, per fuori non cercate caverne, ok? No. Perché adesso se i fratelli dicono una cosa, loro, capito, si mettono a pirolitico sulla moto e vanno. Ok, calma, calma. Allora, c'è questa sorella che stavo predicando in una chiesa in Europa e ho dato un messaggio, sta arrivando l'anticristo, questa è spaventata talmente, e voi vi ricorderete, ha telefonato al marito in Inghilterra, e gli ha detto torna subito perché sta venendo l'anticristo, è venuto fratello Giuseppe, ha predicato, qui il tempo ormai non c'è più tempo, poi e mi ha telefonato, ho avvisato mio marito che venga più presto dall'Inghilterra, perché sta arrivando l'anticristo, e gli ho detto guarda che non è così, lascialo finire, poveraccio, sta guadagnando 4 soldi, lì che vi servono, ah non è così urgente, no c'è ancora un po' di tempo. Okay.
Sì, comunque lui è tornato perché ha detto che voleva ritornare già da molto tempo perché non gli piaceva in Inghilterra.
Ma questo è stato 4-5 anni fa,
mm-hmm.
che c'era un po' più di tempo. Allora...
Sì, adesso però attenzione che fratelli che dovete spostarvi, che sentite di spostarvi, siete in ritardo, non è facile vendere e partire, a meno che non arrivate qua o là dove andate, con le maniche risvoltate, alzate.
Amen.
Cioè pronti a lavorare, se venite qui, ma qui non c'è l'aria condizionata, ma qui eccetera, no caro mio, qui devi venire qua con le maniche alzate, il lavoro lo trovi, che qui non è che diciamo i soldi crescono sugli alberi, perché esce dall'Europa, fratello Giuseppe mi ha detto che in Sud America i soldi crescono sugli alberi, la gente si offende, la gente ti corre dietro per offrirti un lavoro direttore in banca, capo ufficio,
no.
Lavoro col computer, non è esattamente così.
No.
Devi sudare qualche camicia,
sì.
E magari invece trovare un lavoro, che so io, in ufficio con un computer, magari sarà lavare i piatti in un ristorante.
Ecco. Sì,
come,
sì.
Fratello Giuseppe? Io lavare i piatti? Sì, tu lavare i piatti, li lavo anch'io i piatti. Allora, io ci piace da fare. E allora un fratello che viene con le maniche alzate, va bene, come fanno gli immigrati musulmani che vengono in Italia, che trovano più o meno chi vuole lavorare, a parte quelli che vogliono vendere droga, eccetera. Trovano un lavoro, capito? Va bene, quindi se tu vai carico di umiltà, trovi un lavoro. Allora, hai finito con la scrittura? Hai trovato Giovanni 15,
sì.
13?
Sì, sì.
E poi vai da Giovanni 4. Primo Giovanni 4, poi dammi.
Allora, Giovanni 15, 13. Nessuno ha amore più grande di quello di dar la sua vita per i suoi amici.
Ok, quindi come organizzare i gruppi in casa? Attenzione! Scrivere questi punti, fratelli. Per organizzare un gruppo in casa bisogna imparare a lavorare...
Insieme.
Insieme.
Per Gesù.
Non uno contro l'altro, ok? Non io, ma io mangio un pochino di meno, quindi pago di meno, no? No, tu mangi di meno, devi pagare lo stesso, se non di più, perché, per mostrare il tuo amore, va bene? Onde, quindi imparare a lavorare insieme per poter un giorno giungere a condividere cosa? Con i fratelli, se tu organizzi un gruppo in casa, ovunque sei, qui vicino a noi in Italia, se tu vuoi organizzare un gruppo in casa, insegnare ai fratelli che un giorno bisogna giungere a condividere il cibo, il vestiario, la casa, i mobili, le coperte, l'auto, condividere le possessioni, e per grazia di Dio la condivisione finale qual è? Dare la vita l'uno per l'altro, va bene? Come dice Giovanni 15, 13, cosa dice?
Quello che ho letto prima?
Giovanni 15, 13, l'ha già letto?
Sì, sì.
Ma nessuno, l'ha letto solo una volta.
Nessuno ha amore più grande di quello di dar la sua vita per i suoi amici.
Quindi lo scopo non è condividere il cibo, il mangiare, i soldi, eccetera, eccetera.
Ma l'amore.
Capito? E condividere, dare la vita, morire uno per l'altro. Arriverà un momento dobbiamo condividere, non so, una caverna in un bosco, capisci? Non sto scherzando. La tribolazione, una caverna, sarà una benedizione, grande benedizione. Torneremo alla preistoria qui, capito? Qui vedevi i fratelli e sorelle vestiti con pelle di pecora e Giovanni Battista è vestito di pelle di cammello. Ok, ho sentito un predicatore una volta detto, c'è solo una cosa, cioè, quando Giovanni Battista si avvicinava lo potevano annusare, sentivano l'odore, perché ha detto questo predicatore, ha detto, c'è solo una cosa che puzza di più del pelo di cammello, della pelle di cammello.
E cosa è?
E quella è la pelle di cammello bagnata.
Ah, yeah.
E lui era sempre nell'acqua, e lui era un profeta anfibio. Lui se la passava sguazzandosela nel Giordano, capito? Bene, allora, chi c'ha primo Giovanni 4,
io.
7 e 8?
Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, poiché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.
Capito? Quindi volete fare un gruppo in casa, non potrete mai farlo se non insegnate alle vostre, come si chiamano le sorelle, l'Innunzia?
Aspetta, allora. Sara, Antonella, Nunzia, Patrizia, Silvana e Morena.
Ok, ti hanno mandato la foto queste sorelle?
No, ancora
okay,
no.
Ok, pazienza. Vabbè, preghiamo per loro. E Gesù gli ha dato un grappolo di pecorellino a suo fratello, vedi, si è messo a nota di Dio, c'ha già una chiesa di 10 persone, perfetto, no? Un piccolo gruppo. Però questo gruppo crollerà immediatamente, come tutti i gruppi che crollano, se non insegniamo loro, carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio, chiunque ama è nato da Dio, chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore, Dio non è pentecostalismo, cattolicesimo e geovismo. Dio è amore. Beh, lui è geova, è chiaro. Ma è amore, non è religionismo. Dio è amore. Se non abbiamo capito che dobbiamo amarci, non a chiacchiere, pacche sulle spalle, pregherò per te, toh, qui c'è una candela, mangiala. Hai mai provato a mangiare candele?
No, no.
Non è abbastanza una candela, mangia un po' di incenso. L'ha dato anche Gesù e sai, i re magi, quindi mangio un po' di incenso. Hai fame, pregherò per te. Hai sete, pregherò per te. Non hai soldi dall'affitto, pregherò per te mentre mangio pollo arrosto.
Sì.
Non hai casa, sei in casa in affitto, io ho due, tre, quattro case. Questo sto parlando delle chiese morte. Ah, Dio mi ha benedetto, ma a te no? Perché mi ha benedetto? Perché io prego di più. A te ti ha benedetto il diavolo, caro mio. È il diavolo che ti benedice con tanti soldi, perché tu non condividi, capisci? Dobbiamo essere come Gesù. Cosa ha detto Giovanni Battista? Ha detto, quando dice, che dobbiamo fare per essere salvati? Che dobbiamo fare? Chi ha due tuniche, lo dia uno che non ne ha. Chi ha due paio di due sandali, le dia al fratello. Invece oggi nelle chiese morte come fanno? Quello arriva con la Mercedes, torna a casa e c'ha altre due o tre macchine parcheggiate. C'ha una casa qui, una in campagna. E il fratello che muore di fame, pregherò per lui. Che razza di egoisti che sono questi qua. Dio non voglia che la nostra chiesa diventi così. Amen.
Sai, questi giorni quando andavo a evangelizzare ho incontrato una donna che ha detto proprio questo. E lei era cattolica, ok? Non era cristiana con frutti, era cattolica, però amava tanto Gesù che ha detto che è un signore del villaggio, non era un familiare nessuno, non aveva una casa per dormire e aveva 100 euro per tutto la mese per pagare l'affitto e mangiare tutte queste cose e piangeva. E lei aveva una seconda casa e l'ha lasciato vivere lì gratis. Dio ha benedica. Detto ti do la mia casa.
Dio benedica, ma io non sto parlando di dare per esempio a mendicanti di professione, eccetera.
No, questo era un signore.
Però almeno nella chiesa, nel proprio gruppo.
Sì.
Capisci? Ora non è che un gruppo, non è che uno prima bussare e dice senti, aiuta il nostro gruppo. No, ogni gruppo, ogni chiesetta, gruppo deve aiutarsi a se stesse. Se tu sei un gruppo dovete aiutarmi, però lo dico sempre, non iniziate a condividere i soldi, questa tirerai Giuda. No, no, non si inizia invece col lavoro. Si inizia, come si inizia? Si inizia andando a evangelizzare, mangiare insieme sì, ognuno condividere un po' tutti, ma piano coi soldi, perché attirerete i fratelli falsi.
Amen.
Va bene?
Amen.
Bene, andiamo avanti. Io volevo dire anche questo, questo dolcissimo fratello, io volevo proprio benedirlo, guarda. Cioè lui per la sua umiltà, c'è uno spirito di umiltà a suo fratello che mi piace molto. E l'umiltà è il segreto del successo.
Amen.
Guarda, io cosa sento che il Signore gli dice a questo fratello, che è proprio così che, guarda, il Signore ti dice, è così che io ti darò la mia meravigliosa unzione per il compito che ti ho chiamato. Capisce? È così che viene l'unzione. Quindi il primo passo per organizzarsi con i fratelli, sto parlando, questo è un insegnamento ai fratelli che vogliono organizzare i gruppi in casa. Dico, il primo passo di organizzarsi è di insegnare ai fratelli che se non vogliono vedere il diavolo distruggere il loro gruppo, già dall'inizio insegnare l'unità. Unità di cosa? Di intenti, di strategia, quindi imparare a evangelizzare nel modo identico, cioè insieme, non ognuno a suo modo. Io predico il Vangelo protestante, io lo prego cattolico, prego la Madonna, io prego Padre Pio, non è così. Quindi strategia unita, il modo di operare, innanzitutto nell'unità dell'amore, di cuore, di anima, senza egoismi, finzioni, senza tornaconto personali o finanziari. È così che il gruppo si solidifica. E poi, fratello, dovrai evitare gli immancabili, questo è il prossimo trucco del diavolo, evitare gli immancabili che vorranno essere i profeti, i capi, vogliono essere il centro, il cervellone, il più grande, i pastori diplomati, vogliono essere gli unti. Attenzione, solamente i frutti possono mostrare quelli che Dio ha veramente unto, va bene? Solamente i frutti. Quindi, fratello, dovrai lavorare con i fratelli umili e non con quelli che vogliono mettersi in vista. E queste sono di solito le prime cose che il diavolo cercherà di infiltrarvi, per ostacolarvi. Cioè attraverso gente piena di buone intenzioni, ma che vogliono essere il centro, le guide, avere l'ultima parola, perché sono bravi parlatori e magari conoscono un po' di Bibbia. Devi cercare gli umili. Dammi una scrittura, 1 Corinzi 1,10, guarda.
Sì.
Devi cercare gli umili, come Paolo ha detto, e allora anche tu, Giovanni 17,23, per favore.
1 Corinzi 1,10. Ora, fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad aver tutti un medesimo parlare e a non aver divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire.
Giovanni 17,23, Giora. E poi dai un'altra scrittura, Angela, Isaia 57,15.
Giovanni 17,23. Io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me.
Alleluia, Gesù dice che siano uno, perfetti nell'unità. La mia non è la predica di fratello Giuseppe, questo lo dice Gesù. Dobbiamo essere perfetti nella unità. Un'altra scrittura dopo, Geremia 32, 39.
Sì.
Allora, dimmi, cosa c'ha l'Isaia?
No, Geremia 32, 39.
Ce l'hai quella?
Sì, sì.
Ok, vai.
Darò loro uno stesso cuore, una stessa via, perché mi temano per sempre, per il loro bene e per quello dei loro figli e dopo di loro.
Va bene, quindi dobbiamo avere, fratelli, se vogliamo che il nostro gruppo funzioni, fratelli che volete iniziare un gruppo per la gloria di Gesù, dovete essere di uno stesso cuore, di una stessa mente, per andare nella stessa via, per poter temere il Signore per sempre, per il loro bene e per i loro figli, figli spirituali dopo di loro. Va bene?
Isaia? Amen, amen. Isaia?
Isaia 57,15, te l'ho dato prima. E poi andiamo, c'è anche una bella scrittura in Romani 1,11 dopo, che voglio parlare dei doni spirituali. Allora, Isaia 57,15.
Infatti così parla colui che è l'alto, l'eccelso, che abita l'eternità e che si chiama il Santo. Io dimoro nel luogo eccelso e santo, ma sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito, per avvivare lo spirito degli umili, per avvivare il cuore degli oppressi.
Quindi Dio, il più altissimo, il più grandissimo, il più potentissimo, dimora, sta vicino a chi è oppresso, a chi è umile di spirito.
Amen.
Per ravvivare lo spirito degli umili e degli oppressi, capito?
Sì.
Quindi con chi sta Dio? Con quelli potenti, quelli in gamba, quelli intelligenti, quelli diplomati? No.
Con quelli umili?
Sta con gli umili, che magari è quello che nella Chiesa parla meno di tutti, è quello che non ha doni di profezia e di guarigione, ma che ama Gesù con tutto il cuore.
Amen, amen.
E quelli che saranno più vicini al Signore in cielo non saranno necessariamente quelli che profetizzano di più, che parlano in lingue pentecostali, in lingue carismatiche, eccetera, ma saranno quelli che amano il Signore. Va bene? E Pietro e Giovanni, i grandissimi apostoli, sono andati alla tomba, ma Gesù non li ha incontrati. Ha aspettato finché i più grandi spirituali se ne andassero via. La Madonna è venuta e se n'è andata. E Gesù ha aspettato finché ha potuto incontrare quella donna, capisci, che è Maria Maddalena, quella donna che gli ha baciato i piedi. Una piccola donna che non era una grande apostola né niente, evidentemente c'era qualcosa di speciale, quella che gli ha baciato i piedi, quella che gli ha lavato i piedi con le lacrime, una piccola donna, che poi non si parla più di lei. Quindi attenzione, in cielo molti ultimi saranno primi e molti primi ultimi.
Sì.
Non sto dicendo che Paolo e Pietro saranno ultimi, no, non sto dicendo quello. Ma sto dicendo che la grandezza non è misurata da quello che Pietro e Giovanni facevano, ma dall'amore che questa piccola donna aveva. Una donna che vede il suo grande leader nel quale aveva creduto, morto come un criminale, sconfitto, fallito, tutto crolla, farisei gioivano, Giuda penzolava da un albero, Pietro aveva appena rinnegato 3 volte, e lei cosa fa? Lei va ad adorare un corpo morto, va ad adorare un cadavere, non voleva andarsene dalla tomba, era tanto grande il suo amore. Quindi i fratelli dubbiosi, che sai, quando abbiamo dubbi, che non riusciamo ad avere la guarigione, non riusciamo, eppure abbiamo la Bibbia, le profezie, non abbiamo nessuna scusa per dubitare. E questa donna, davanti a un cadavere, era lì che adorava un cadavere, uno che sembrava che i farisei avevano ragione, lui avesse torto dalle apparenze, però lei non gli interessava se lui potesse aver avuto torto nelle apparenze. Il suo amore era così forte, così potente, così grande, che sicuramente avrebbe voluto morire insieme a lui. E allora Gesù gli appare, lei si lancia per abbracciarlo, Gesù dice: alt, non sono ancora andato dal Padre, primo abbraccio per lui. Gli dice: no, non mi toccare, evidentemente lo voleva abbracciare.
Amen.
Questo è la fede, questo è l'amore. Questo è l'amore che dobbiamo avere per Gesù e gli uni per gli altri. Se noi non impariamo ad amarci, ad unirci in unità di intenti, di propositi, di cose spirituali, di cose materiali, noi non potremo mai fare un gruppo in casa di fratelli, mai. Non saranno le dottrine, non sarà la Bibbia, non saranno i comandamenti a unirci, così come non hanno unito Israele, ma si sono sviati. Quello che ci potrà unire, fratelli, è l'amore di Gesù. Amen. Riflettere, per cortesia, su questo, riflettere bene.
Amen.
E abbiamo visto brutti esempi. Fratelli che hanno paura, io perché devo pagare di più? Io mangio di meno, pago di meno. Fratelli, così non va, non potrete mai fare un gruppo. Va bene, non voglio entrare in dettagli, va bene? Ok, perché non voglio puntare il dito. Va bene, allora, ti ho dato una scrittura lì?
Sì, Romani 1.
Allora, Romani 1:11 parla dei doni, parla... Infatti io voglio dire a questo dolce fratello che veramente il Signore ha un'unzione per lui, caro Pasqualino. Il Signore, sento che il Signore vuole darti questa unzione di Romani 1:11, vuole dare a molti fratelli, ci sono tante unzioni. E questo devi insegnare ai fratelli del tuo gruppo, e mentre tu insegni questo, sento il Signore ha mostrato che il Signore ti ungerà come suo piccolo apostolo, un'unzione anzi che io prego che Dio ti dia, ti impartisca in questo momento, quando ascolterai questo messaggio, se lo ascolti in diretto o la replica, ricevi questo dono nel nome di Gesù, un'unzione di piccolo apostolo, Romani 1:11.
Infatti, desidero vivamente vedervi per comunicarvi qualche carisma affinché siate fortificati.
Amen. Quindi prego che il Signore ti dia questo carisma. Comunque parlo un po' a tutti, è importante che rimaniamo uniti, fratelli, in questo tempo della fine. Tutti i fratelli, ovunque siamo, viene l'Anticristo, sì. E dobbiamo insegnarle noi, fratelli. Deuteronomio 32:30, cosa dice? Dice solo che solamente quando siamo uniti in Cristo e che riceviamo la forza vincitrice che solamente Dio può darci. E anche Levitico 26:8, sorelle, leggiamo.
Come potrebbe uno solo inseguirne 1000 e due metterne in fuga 10.000?
Ok, referenza?
Deuteronomio 32:30.
Ok, Angelo, cosa c'è lì?
Levitico 26:8. 5 di voi ne inseguiranno 100, 100 di voi ne inseguiranno 10.000, e i vostri nemici cadranno dinanzi a voi per la spada.
Ok, quindi uno ne vince 1000, due 10.000. Cosa vuol dire questo? Che con l'unità c'è forza, no?
Sì.
La prima cosa che il diavolo cerca di fare quando inizia un gruppo, va bene, è di dividerlo.
Sì, sì,
attraverso
sì.
Dottrine, va bene? Il nemico... Guarda, dammi un'altra scrittura, Proverbi 23, 29 e 30, guarda. Quello che il diavolo fa, lui è in grado di attaccare, è in grado di abbattere quelli di noi che rimangono isolati, ed è per questo che alcuni ci si indeboliscono sempre di più. Attenzione a rimanere isolati. La parola chiesa è plurale, non puoi essere, non sei chiesa se sei solo, va bene? Perché se sei solo sei incredente. Allora, Proverbi 23, 29 e 30.
Mi aiuti con il 29? Così che non ridano i fratelli.
Ok, allora dimmi.
Per chi sono lì?
Ai.
Li ai. E per chi lì?
Ahimè.
Ahimè. Per chi le liti? Per chi lamenti? Per chi le ferite senza ragione? Per chi gli occhi rossi? Per quelli che si soffermano a lungo presso il vino.
Presso il vino, amen. Cioè il vino vecchio, nel nostro caso, della superbia, dell'egoismo e dell'interesse proprio. Amen?
Amen.
Quindi i fratelli che più hanno problemi e che più stanno ricevendo attacchi e malattie, eccetera, sono di solito quelli che per egoismo non operano in unità con i fratelli che Dio manda vicino loro. Amen. Dunque, praticamente, guarda, dobbiamo assolutamente... stare in unità, per cui vi dico, dobbiamo insegnare che è indispensabile la unità tra i fratelli,
amen,
e dobbiamo
amen.
Tutti riunirci intorno a Gesù.
Sì, amen.
Quindi sono molti fratelli che ci chiedono consigli su come organizzare con successo, cioè secondo la Bibbia, un gruppo in casa, e infatti la nostra chiesa è basata sui gruppi di casa. Quindi stiamo cercando di rispondere un po', non solamente a Pasquale, ma un po' a tutti quei fratelli che ci scrivono in un modo diverso, e fratelli che ci chiedono se possono lavorare, se possono venire qui, lavorare più vicini insieme a noi, quindi ognuno c'ha una domanda. Quindi noi quello che faremo, cercheremo d'ora in avanti a dare precedenza, a fare delle audio, videoconferenze con i fratelli che iniziano questi gruppi nelle case, perché loro ne hanno assolutissimamente bisogno urgente. perché se non cominciano sul piede giusto, cadranno. Quindi questo è il desiderio che il Signore ha messo nei nostri cuori. Pregate per questo, sentiamo, è una responsabilità che il Signore ci dà di nutrire, condividere la parola, di condividere le direzioni in questo tempo della fine che Dio ci dà. Noi siamo un po' come una spacca ghiaccio e quindi spacchiamo il ghiaccio, che può essere duro da spaccare, però noi con un pochettino di esperienza, un pochettino più di voi, è un lavoro che Dio ci ha dato da fare, quindi siamo un po' pionieri in questo. Comunque, in questo tempo della fine, il Signore ci sta dando delle rivelazioni personali, rivelazioni della Bibbia, come comportarsi e come organizzare gruppi in casa, particolarmente i fratelli che si riuniscono e che vogliono riunirsi con fratelli nuovi. Quindi inizieremo a fare delle conferenze ed avere comunione con voi tramite queste conferenze in Skype, va bene?
Sì.
Quindi chiaramente non potremo farlo con tutti, con chiunque clicca su internet, per ovvi motivi, ma certamente faremo il tempo per quei fratelli che fanno parte, diciamo, della nostra chiesa, che hanno così scelto, e che si riuniscono in gruppi, va bene?
Sì.
Dio benedica, una scrittura, Salmo 133, verso 1.
Salmo 133, verso 1. Canto dei pellegrinaggi di Davide. Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme.
Alleluia.
Amen.
Alleluia, Salmo è tutto bello, ma mi fermo qui perché se no c'è tante cose oggi vogliamo coprire. Però ho pensato di dilungarmi un po' su questo punto, perché assolutamente non voglio che i fratelli che iniziano un gruppo, che sai, il diavolo distrugga subito, e poi i fratelli si scoraggiano e poi non ci provano, hanno paura a provare di nuovo. Quindi voglio che cominciate nel piede giusto, per questo che ho chiesto al Signore tutte queste scritture che ve le ho passate. E comunque il Signore mi ha detto specificatamente di assistere i fratelli che vogliono fare dei gruppi in casa, e i fratelli che vogliono far parte della nostra chiesa, e di in audio e video li seguiremo, e quindi dovete solo mettervi in contatto con Angela e Odora,
sì.
Sono due sorelle che lavorano insieme alla radio, quindi sorelle fatemi sapere e
sì.
Organizzeremo, e che è nel mio cuore di fare queste conferenze via Skype, così che fratelli, tutto il gruppetto potranno fare le domande che vogliono e chiedere quello che vogliono, va bene?
Sì.
E non aspettare
più. Già abbiamo ricevuto un messaggio da parte di Giuseppino. Lui ha detto
io sarei Giuseppone, insomma.
Sì, sì.
Lui è Peppino e io Peppone.
Ha detto che lui organizzerà una chiamata in Skype con Nicky, con Davide e magari con altri, e poi ci riuniamo tutti.
Ok.
Sarà bello.
Ok, ottimo, quindi preparare una tazza di tè, un bel caffè, va bene, e faremo un po' di allegria insieme. E
okay.
Il vostro gruppo, quanti sarete lì, ditegli di preparare le domande e di scriverle, perché scriverle? Scriverle è importante perché così almeno controllate che la domanda sia chiara. Ricordate che il mio cervello è spesso annebbiato, offuscato dalla mia mente carnale, quindi quando la domanda è chiara aiuta molto. Va bene, dileguare le nebbie. È terribile rispondere a una domanda quando non la capisci, capito? Devi profetizzare, capito? Infatti devo dire, ma la puoi ripetere per cortesia. Allora, Dio lo benedica suo fratellino, va bene, scrivete, fateci sapere, voi che state iniziando o che volete iniziare i gruppi in casa, quando siete riuniti chiamateci. Amen?
Amen.
Angela.
Allora, facciamo una pausa, ascoltiamo una canzone.
Una canzone in gamba,
Stiamo adorando il Re. È in gamba questa.
Okay.
E poi possiamo pregare per una sorella che si chiama Franca e soffre di sclerosi multipla. La chiamiamo via Skype in Italia, parliamo con lei. Prima di chiamarle in Skype, lei sta adesso insieme con Roberta e Maria Stella, due sorelle quindi, dolcissime.
Cioè,
però prima di parlare con loro voglio che preghiamo anche per Filippo e anche Alessandro. E dopo questa canzone vi leggo le loro richieste di guarigione.
Tutti dolci fratelli questi.
Sì.
Un abbraccione fratelli nell'amore di Gesù. Amen e amen.
Amen.
Stiamo adorando il Re. Lo chiami il nome suo. Le mani sante alziamo a Lui.
chiama adorando il re. Lo chiama il nome suo, oh, oh, oh. Le mani sante siamo a lui. Stiamo adorando il re. Noi lo lodiamo la mattina. Noi lo lodiamo la mattina. Lodiamolo di notte. Sempre lo lodiamo. Stiamo in alza il potente nome di Gesù. Lo cantiamo così. Stiamo adorando il re. Notte, sempre lo lodiamo, siamo in alza